Pronti, anzi direi prontissimi per ascoltare una bella fiaba e per farci ascoltare, ecco, per rendere il tutto molto caratteristico, abbiamo con noi in collegamento Elisabetta Mauti, che proprio è proprio questo il suo lavoro, quello di scrivere, inventare, creare fiabe e poi leggerle e trasmettere tante emozioni. Benvenuta Elisabetta.
Grazie Daniela, buongiorno a tutti.
E allora come si chiama, no, la tua agenzia? Allora te lo dico con il suo nome. E allora dillo con una fiaba, dai Elisabetta.
Ormai sei esperta anche tu, sì. Dillo con una fiaba. Favola di questo mese si chiama Il buio è più fifone di te. C'era una volta, tanti e tanti anni fa, in una bella casa di campagna, un cappello di lana appeso all'ultimo gancio di un attaccapanni. Era una di quelle papaline di maglia che si calano sulla testa quando fa molto freddo. Era stato appeso e dimenticato lì durante l'estate e lì era rimasto non so più da quanto tempo. In gioventù era stato il cappello preferito di un famoso brigante della zona, il bandito Petacchia, temuto da tutti. Poi, vivendo una vita così avventurosa, era stato perso, recuperato, rapito, perso di nuovo e alla fine si era ritrovato, chissà come, chissà perché, su quell'attaccapanni. Da principio, occorre dirlo, il cappello era stato piuttosto contento della sua sistemazione. Aveva dormito della grossa per qualche anno, perché i cappelli, quando stanno in servizio, sempre tesi e pronti sulla testa di qualcuno, non possono chiudere occhio. Figuratevi poi il cappello di un pericoloso bandito che guidava addirittura un gruppo di briganti. Aveva condotto una vita avventurosa, ma molto, molto stancante. Da quando era rimasto appeso e dimenticato, se l'era presa comoda, cercava in tutti i modi di recuperare la stanchezza accumulata. Dopo gli anni di sonno profondo, erano arrivati anni in cui aveva appena sonnecchiato. All'inizio i suoi sogni erano ancora abbastanza avventurosi. Poi però, man mano che il tempo passava e lui recuperava le forze, il sonno si faceva più leggero. Così una mattina, annoiato dal lungo far nulla, si lanciò in un'audace operazione. Aggrappato a una mantella per la pioggia, si lasciò scivolare a terra. «Qui mi vedranno di certo», pensò, e aveva ragione. Maria, la vecchia governante, lo vide a terra e, non sapendo dove metterlo, lo chiuse in un cassetto della credenza. Il cappello, che non si aspettava certo di fare quella fine, si ritrovò più solo di prima, chiuso nel buio del cassetto. Oh mamma mia, che paura! Neanche in testa al brigante Petacchia si era mai trovato in una situazione tanto orribile. In quel cassetto c'era un silenzio di tomba e il buio che sembrava voler coprire tutto. Per quanto il cappello si sforzasse coi suoi piccoli occhi, non riusciva a distinguere chi o che cosa ci fosse intorno a lui. Così cercò di ricordare da che parte fosse l'apertura del cassetto, puntò i suoi piccoli piedi lanosi e, spingendosi con tutte le sue forze, riuscì pian piano ad aprire di pochi millimetri il cassetto, una minuscola fessura. Si trattava di uno spazio sottile, è vero, attraverso il quale non sarebbe mai riuscito a passare, ma appena l'ebbe aperto, un raggio di luce, magro come un filo di lana, si infilò veloce in quel cassetto. «Ciao!» disse il cappello, incantato da quel filo luminoso. «Che velocità! Eri qui fuori ad aspettare?» «E ciao a te!» disse la luce che entrava nel cassetto. «Non hai mai sentito parlare della velocità della luce? Mi muovo sempre così, quando vado a caccia.» «Ma a caccia di che?» chiese il cappello. «E ma di buio, naturalmente, e mi pare che tu ne abbia una bella scorta qui dentro.» Dovete sapere che i raggi di luce vanno matti per il buio, ma non riescono mai a prenderlo perché appena si avvicinano il buio scappa. «Oh sì», rispose il cappello, «qui è pieno di buio, ma lo trovo talmente noioso. Copre i colori e le forme e non c'è mai niente da vedere. E magari ti fa venire anche un po' di paura?» «Paura a me? Ma neanche per sogno», si infuriò il cappello. «Io sono stato in testa al bandito più feroce della regione. Hai mai sentito parlare del brigante Petacchia?» «Comunque non devi aver paura del buio», disse il raggio luminoso, «perché lui è un gran fifone. Ti faccio vedere.» E con una rapida mossa il filo di luce saltò dentro il cassetto. «Uaaah!» urlò il buio in quell'istante, scappando di qui e di là lungo le pareti del cassetto, nascondendosi sotto i piccoli oggetti in cerca di riparo. «Lo vedi come scappa?» disse ridendo il filo di luce. il buio ha paura dei colori e delle forme, per questo cerca di coprirli e di nasconderli. Il cappello si sforzò di vedere qualcosa illuminato dal filo di luce. «Ma laggiù vedo una piuma bianca, magari è il copricapo di un guerriero indiano. E poi? Ecco, là vedo una moneta color argento con tante lettere e numeri incisi sopra. Bravo!» fece il raggio di luce e saltò altrove. Subito il buio scappò via e il cappello vide una sciarpa azzurra con lunghe frange blu. «Com'è bella!» disse il cappello affascinato. E poi il cappello vide una pipa verde e nera fatta di legno incisa a mano, un tappo di sughero tutto bucherellato e un foglio di carta ingiallito dal tempo, su cui era scritto qualcosa con un inchiostro viola e in fondo un piccolo bottone rosso. In quel momento, passando vicino al mobile, la vecchia Maria si rese conto che il cassetto era stato chiuso male. Con un movimento deciso lo spinse al suo posto, chiudendolo del tutto. E il raggio di luce era rimasto dentro insieme al buio, al cappello, al tappo e ai mille tesori che abitavano in quel vecchio cassetto.
Che bella favola che hai scritto, Elisabetta, una favola che ha a che fare con il buio e il titolo è Il cappello del bandito Petacchia. E per chi l'hai scritta, no, questa favola?
Allora, le favole sul buio io ne ho scritte tante perché è un tema classico dei bambini. Mm-hmm. Quindi spessissimo quando tu dici ti serve una favola su che cosa? Ah, mio figlio, mia figlia c'ha paura del buio. E allora quelle del buio per me sono diventate proprio, non so, ne avrò scritte 10, tutte mm-hmm. diverse, perché il buio è un tema per i bambini. Il mio pediatra mi diceva non li prenda mai in braccio, ma gli faccia sentire la voce. Mm-hmm. Perché è vero, il buio è, ce lo dice anche Freud, no? La paura che il genitore scompaia e allora ti trovi solo. Invece con la voce il bambino sente che ci sei. Mm-hmm. Perché poi come mamme lo sappiamo, no? Se li prendi in braccio poi è finita.
Lo sai come cosa facevo quando ero piccolina per vincere la paura del buio? Io ho vissuto in campagna da piccolina fino a 19 anni. Allora la casa era a due piani e non avevamo la luce, non c'era, non passava lì la corrente, quindi non potevamo avere luce tipo per salire le scale, quindi al buio. Allora io vincevo la paura cantando.
Certo.
Cioè sentendo la mia voce,
compagnia.
No? Mi facevo compagnia.
No, ma è giusto. Ti facevi compagnia da sola.
Allora, queste fiabe quando le hai raccontate, no? Queste sul buio, i bambini poi cosa ti hanno detto? Perché immagino che dopo avranno, non so, detto qualcosa, che reazione hanno avuto di fronte?
Beh, diciamo che come tutte le paure, questa favola e altre sul buio che ho scritto cercano di spostare il meccanismo, no? Tu sei vittima del buio, però aspetta, forse anche il buio ha paura. Mm-hmm. Allora, se il buio ha paura, allora improvvisamente io non ho più paura. Quindi questo è un meccanismo per cui riesci a, come dire, spostare l'attenzione. Poi sai, quando tu le racconti, loro sono tutti intorno a te, è giorno pieno, c'è la luce. Non è la stessa cosa.
C'è da raccontarla al buio, forse.
Quando tornano a casa col buio, sono in cameretta col buio e il genitore dice adesso spegni la luce, non è proprio la stessa cosa. Però insomma, piano piano si supera anche quello, lo sappiamo.
Sì, il buio è perché appunto non vediamo nulla e quindi l'ignoto, quello che potrebbe succedere quando tu non vedi. Eppure in alcuni casi quando c'è un buio pesto ma ti trovi fuori e c'è un bel cielo stellato, anzi tu dici meglio che ci sia più buio per poter vedere le stelle, altrimenti se ci sono troppo inquinamento non luminoso non riesci a vedere le stelle. Quindi c'è quando è buio.
A Milano le stelle noi non le vediamo, no?
Sono sparite.
Sono sparite.
Io invece tra la campagna, tra l'Etna, si può salire sull'Etna, comunque zone un po' più buie, veramente dici ma questo buio è piacevole, questo buio è così
bello,
pesto, e questi puntini luminosi ti fanno sentire il senso dell'immensità, no? Dell'universo, della tua piccolezza. Ma anche gli adulti abbiamo paura. Io del buio quando sono sola in un posto che non conosco devo dire di sì.
Il buio, no, è qualcosa dentro di noi, ci sono delle paure che gli uomini hanno, no? Per cui sei in una strada buia, devi rientrare a casa. Il buio ti lascia un'incertezza, anche se sai che non c'è niente, no? A volte attraversi posti molto sicuri, molto tranquilli. Però il non vedere, il pensare, ci sono dentro tutti i tuoi fantasmi, no? Ci metti tu le tue paure.
Poi è un piccolo rumore, tu immagini chissà che cosa sia, poi quando accendi la luce, ma che cosa è stato? Magari ti era caduto, non lo so, qualcosa e tu ti eri spaventata. Come al buio anche i suoni sembra che cambino.
Vero.
Mi ricordo, tu fuori onda mi raccontavi di un'esperienza fatta appunto completamente al buio, no? Sì. Con persone non vedenti, cioè che guidava una persona non vedente che guidava invece i vedenti, però un buio veramente pesto.
Assolutamente, alla come dire, l'associazione italiana che riunisce le persone non vedenti ha costruito a Milano questa bellissima esperienza che è possibile fare, per cui ti fanno compiere un percorso, ti fanno provare che cosa vuol dire essere senza la vista, quindi ti danno uno di quei bastoni lunghi per ciechi per attraversare. Ti organizzano in gruppetti di 6-8 persone. Guarda, Daniele, è difficile andare, cioè devi prenotare con grande anticipo, sì, perché sì, c'è una richiesta fortissima. E alla guida c'è una persona cieca che ti guida e si sale su una barca, si attraversa una strada rumorosa, si entra in una stanza, poi a un certo punto in questa strada rumorosa ti dicono: va bene, adesso liberi, girate un po', adesso tornate alla macchina da dove eravamo partiti.
Come
io
si
mi
fa?
Ricordo lo smarrimento di dire: ma io non ce la farò mai, se questi mi lasciano qui. E l'impressione di sentire la guida che mi diceva: girati dalla parte opposta. Io alla fine del giro ho detto: scusa, ma cosa vuol dire girare dalla parte opposta? Nel buio pesto, non si vedeva niente, come fai a sapere dove ero girata? Beh, mi dice lui, è facile, io sento in che direzione esce la voce, quindi vedo che la tua, vedo, scusa,
sì, immagino,
capisco che la tua vita, quindi esatto, come dici tu, uno a quel punto lo immagina. Ma prima sei del tutto sguarnito, perché il mio udito non è allenato a capire da che parte esce la voce, il suo sì.
Sì, è pazzesco. Sono belle queste esperienze, fatte fare sia ai bambini ma anche agli adulti, come l'esperienza che a volte si fa col marciapiede didattico, no, con la carrozzina, per capire,
brava,
come si trova una persona che sulla sedia a rotelle a girare per le vie della città. Se non lo provi non lo puoi capire.
No, sono d'accordissimo. Loro addirittura poi fanno addirittura una cena al buio e uno spettacolo in cui qualcuno racconta una storia proprio nel buio pesto, che ovviamente è interessante, no? Evocativo.
Assolutamente, dovremmo fare ogni tanto, faremo anche un po' di risparmio energetico, no? Se facessimo dei momenti durante la giornata e durante la sera, no? Fare un racconto ai bambini al buio, però non come il buio che porta paura, ma come il buio che ci aiuta a concentrarci di più, a sentire meglio. Bene. Le parole, a immaginare con gli occhi che non vedono, però immagini attraverso la mente quello che l'altro ti sta raccontando. Potrebbe essere
Daniela,
un'idea.
Mi fa venire in mente che c'è un podcast dell'orrore, per chi ama il genere, che ti dice proprio: se vuoi sentire questo podcast, spegni le luci, chiudi gli occhi e seguimi. Ovviamente quello potenzia moltissimo, no, l'effetto di paura che tu provi.
Certo, assolutamente. Allora, grazie Elisabetta. Per chi volesse conoscerti, contattarti, cosa può fare?
Guarda, c'è un sito che è Dillo con una fiaba, con uno scritto in numero, ma che è in rifacimento, quindi in questo momento è un po', come dire, ci sono i calcinacci, però si entra, c'è tutto. E però ormai in questo mondo social in cui viviamo, Daniela, con Elisabetta Mauti, c'è Facebook, c'è Instagram.
Allora, trovi tutto. Grazie allora Elisabetta, alla prossima fiaba, buona
grazie
giornata.
Grazie mille, arrivederci a tutti.
A presto.